Il titolo è L'operaio che conquista. E leggiamo in Luca, capitolo 10, verso 2. E diceva loro: la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe, che spinga degli operai nella sua messe. Sapete, questa cosa che Gesù ha detto è doppiamente grave. Uno, che sono pochi e la messe è grande. E l'altro, che non tutti lavorano. Tra quei pochi non tutti lavorano. Perché sicuramente molti sono stanchi, altri delusi, altri scoraggiati, altri, diciamo che, scandalizzati. Oppure, non lo so, che comunque gli ha impedito di fare l'opera. E quando il Signore Gesù dice: pregate il Signore della messe affinché spinga operai nella sua messe, questa cosa ce la dice lunga. Ci vuole la preghiera della Chiesa, la preghiera di tutti quelli che fanno parte della Chiesa, che ci sia la spinta di Dio. La spinta di Dio, sapete, dice: ma che fa? Dobbiamo spingere Dio a spingere noi? Non dobbiamo spingere Dio a spingere noi, ma dobbiamo fare in modo che, essendo in comunione con lo Spirito Santo, sentendo la presenza di Dio, sentendo l'amore di Dio, sentendo la grazia di Dio che fluisce nella nostra vita, allora Dio ci farà vedere la messe grande e Dio ci farà vedere quanti sono quelli che sono disponibili. Io vedevo il mio fratello Biagio che era disperato con le luci, che gli doveva dire: queste dovete spegnere, non queste qua, dovete accendere quelle di lato, glielo doveva dire. Ho detto: un pastore deve fare di tutto, deve mettere tutto. C'è sempre il naso dappertutto. È normale, anche questo è normale, perché gli operai sono pochi. Ma quando c'è una chiesa che ha, diciamo, persone mature e sono tutte disponibili, ognuno fa il suo ruolo con consapevolezza, con responsabilità, come se fosse una cosa sua, che molte persone glielo devi dire che cosa devono fare per filo e per segno. A casa loro lo sanno tutto quello che devono fare, ma nel regno di Dio non lo sanno. Ecco, ma quando una persona diventa matura, lo sa, diventa cosa sua. Diventa cosa sua e si fanno le cose come si devono fare. E ora voglio leggere un'altra scrittura, Romani, capitolo 10, verso 15. Che dice: come predicheranno se non sono mandati? Come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che annunziano la pace e che annunziano buone novelle. Questa scrittura la sto richiamando perché ci fa capire chi sono le persone spinte. Le persone spinte dal Signore della messe, nella sua messe, sono i chiamati, sono quelle persone che hanno sentito la chiamata e che hanno risposto, e allora i loro piedi diventano belli. Perché? Perché dove arrivano portano buone notizie, dove arrivano rallegrano, dove arrivano portano speranza, dove arrivano portano luce. Dove arrivano portano gioia, dove arrivano portano vita, portano profumo, portano la voglia di vivere, la voglia di affrontare i problemi della vita, sapendo che c'è uno che ci ama e che ci dà la soluzione per ogni problema. Così come è scritto nel Salmo 34: molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. Perché il Signore è vicino a noi per liberarci dalle afflizioni, per liberarci dai problemi. E quando un messaggero chiamato va a portare speranza, va a portare luce, va a portare, porta buone notizie, dice: ti benedico che sei venuto a casa mia, ti benedico che sei venuto a trovarmi, ti benedico che sei venuto a raggiungermi. E io vi dico una cosa, oggi abbiamo una benedizione particolare, che possiamo andare a visitare le persone senza andare. Possiamo farlo anche da casa. Molte persone utilizzano il telefono, ma c'è qualcosa di più. C'è anche Skype. Sapete, potete anche, se non avete il tempo, di persone che magari sono un po' lontane, che hanno il portatile, hanno internet, possono anche fissare un appuntamento e un incontro con Skype, in videoconferenza. Si può guardare, si può pregare. Sapete, io quante volte ho pregato in conferenza, ho pregato, ho parlato, ci siamo visti in faccia, e abbiamo unito i nostri cuori, abbiamo sentito insieme la presenza di Dio, abbiamo sentito la guida dello Spirito, uno in America e un altro qui. Cioè, abbiamo la tecnologia che ci viene anche in aiuto per essere vicini pur essendo lontani, per essere, diciamo, in comunione. E allora si può fare, per esempio, una persona che non ha tempo, dice: ok, oggi volevo andare a trovare la sorella Tizia, che è un po' scoraggiata, se c'ha il computer, se non ce l'ha. Se qualcuno si vuole addentrare, diciamo, e dice: ma io non lo so, non so gestire, non so usarlo, non so farlo. Se volete, io in quest'estate posso dedicare qualche serata anche per farvi qualche piccola istruzione riguardo a questo, per chi ha internet e chi ha un piccolo computer. Ma che sia usato nell'amore, per la conferenza, per poter parlare, edificarsi insieme ed essere vicini, soprattutto per chi non può recarsi personalmente. Comunque, lasciamo perdere questo discorso e andiamo sul fatto che quando siamo mandati, spinti, siamo portatori di buone notizie. Siamo portatori di speranza, siamo portatori di luce. Sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie. Amen. Gloria al Signore Gesù. Io domenica scorsa ho predicato sul testimoniare e predicare. Ho detto che testimoniare una cosa, predicare un'altra cosa. Ma oggi voglio continuare ancora su questo. Voi sapete un po' il mio stile, mi piace approfondire poi le cose e continuare perché si possa avere una chiarezza, un qualche cosa riguardo il predicare. E voglio leggere riguardo il mandato che il Signore ha dato in Matteo capitolo 28 dal verso 18 al verso 20. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Allora, molte volte abbiamo citato questo mandato come se è un mandato per tutti i membri della Chiesa. Ma se lo leggiamo attentamente, non è per niente vero che è un mandato per tutti i membri della Chiesa. Perché se lo analizziamo punto per punto, vediamo che cosa, intanto chi sono le persone a cui Gesù sta affidando il mandato. Dal verso 16 erano 11 ed erano chiamati a essere apostoli. Nel ministero apostolico, questo mandato è un mandato apostolico, questo mandato di questo tipo, di questo peso. Poi ognuno può avere un altro mandato, ma non di questo peso. Questo qua c'è un peso di andare in tutto il mondo, uno. Poi di battezzare. Ogni membro di chiesa può battezzare. È solo il ministro che battezza, o chi è delegato del ministro non può battezzare. Poi può insegnare, può fare discepolato. Sono gli insegnanti che fanno discepolato, sono i ministri che vanno a predicare il Vangelo in tutto il mondo. Allora voi mi direte, ma allora sono solo i ministeri che devono fare tutto e gli altri non devono fare niente? No, assolutamente no. Dobbiamo fare tutto come Chiesa. È la Chiesa insieme che lavora e che fa l'opera. Però questo tipo di mandato di insegnare, di battezzare, di predicare l'Evangelo in tutto il mondo, questo non è per tutti. Questo è per chi è chiamato a farlo, per chi è spinto da Dio a farlo. E ora vedremo insieme che cosa è la spinta, che cosa significa spinta. Quindi ognuno ha invece, secondo la parola di Dio, il mandato di mettere in pratica la parola di Dio e portare frutto. E il frutto è quello di manifestare il carattere di Cristo. Il frutto è quello di far vedere che c'è il Signore dentro di noi, che c'è l'autore della pazienza, che c'è l'amore dentro di noi, che c'è il fatto che abbiamo equilibrio, che sappiamo gestire le cose, che sappiamo dire le cose nel modo giusto, che sappiamo fare tante cose secondo la maniera di Cristo, del Signore. Ognuno di noi siamo chiamati a, diciamo, far vedere agli altri che Dio c'è con la nostra vita, che noi abbiamo fede in Lui, che abbiamo fiducia in Lui. Questo è il mandato di tutti i cristiani, anche dei ministri, che purtroppo i ministri a volte hanno il mandato, ma fanno quello che riguarda il mandato, ma non fanno i cristiani. Non è detto perché un ministro e fa il ministro, fa il cristiano. Un ministro può non essere un cristiano, o quantomeno lo è, ma non si ci comporta. Ci sono ministri che camminano male, ma qua noi non dobbiamo andare a giudicare l'operato dei ministri, dobbiamo giudicare quello che dobbiamo fare noi, e non quello che non, è quello che non dobbiamo fare noi. Quello che dobbiamo fare è quello che non dobbiamo fare. Amen. Ora vi voglio leggere in 1 Corinzi, capitolo 12, verso 27. Or voi, dal 27, voi siete il corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per parte sua. E Dio ne ha costituiti alcuni nella Chiesa, e qua dà un ordine di responsabilità. In primo luogo, apostoli. Diciamo che nella graduatoria, come peso della missione, del mandato, c'è il mandato apostolico. In secondo luogo come profeti, cioè anche questo è pesante, ma meno pesante dell'apostolo. In terzo luogo dottori, cioè quelli che hanno la rivelazione della parola e la trasmettono, questa parola con la rivelazione, e quando queste persone predicano i cuori si illuminano e lo Spirito Santo trasforma. Cioè questo è quando c'è l'unzione per discepolare. E il dottore, in terzo luogo qui dottore. Poi ha ordinato le potenti operazioni. Quindi i doni di guarigione, i doni di assistenza, di governo e di diversità di lingue. Qui ci sono gli altri due ministeri. Le potenti operazioni e i doni di guarigione sono doni che affluiscono nella vita dell'evangelista, il predicatore dell'Evangelo che raccoglie le anime e le porta a Dio. Ora di evangelisti in una chiesa ce ne possono essere tanti. Non è detto che ce ne sia uno, ma ce ne possono essere tanti. E poi c'è il diverso livello di evangelisti. Ma questi evangelisti sono evangelisti se hanno la spinta di Dio, se no non meglio che non evangelizzano. Se hanno la spinta, se sanno come evangelizzare e se hanno la spinta di Dio, e se hanno la spinta, magari all'inizio non sanno gestirlo, all'inizio ci mettono molta anima, molto zelo, molte cose. Quello che è successo a Paolo, all'inizio portava terremoto nelle chiese, poi hanno detto basta, tu vorrai stare fermo, che ora noi ti dobbiamo insegnare come si fa, e per una decina d'anni Paolo è stato bloccato. Poi è stato corretto dai dottori, dei pastori che c'erano nella chiesa di Antiochia, lì è stato formato e lì si è sviluppato il dono, la chiamata ministeriale che c'era in lui, fino a quando poi il Signore lo ha chiamato ad essere apostolo, assieme con Barnaba inizialmente, e sono partiti. Mettetemi da parte Paolo e Barnaba per l'opera per la quale questo io l'ho chiamato. Li ho chiamati, e questa è la voce dello Spirito Santo che ha parlato. Ma qui sta dicendo quindi che ci sono questi doni, e poi ci sono lingue, interpretazione delle lingue. Qua ci sono i doni di governo. I doni di governo sono affidati al pastore della Chiesa, che governa la Chiesa, che si assume la responsabilità. E poi dice: parlano tutti diverse lingue, interpretano tutti. Allora, sono tutti che hanno, tutti sono pastori, tutti sono apostoli, tutti sono evangelisti, tutti sono dottori, tutti sono profeti. No, alcuni hanno un compito, però tutti quanti dobbiamo seguire la via che poi Paolo ci mostra, che è quella dell'amore, che è quello di far vivere Cristo in noi, far parlare Cristo in noi, far muovere nell'operato Cristo in noi, per l'opera che il Signore ha chiamato da compiere ogni giorno, perché Dio ha preparato delle opere ogni giorno, è Dio che le ha preparate, non siamo noi che le abbiamo preparate. Quando noi facciamo le cose di nostra iniziativa, io vi dico una cosa, solo facciamo cattiva figura, perdiamo risorse, perdiamo energie, perdiamo anche soldi, perdiamo tante cose, perché abbiamo fatto le cose, forse il Signore ci chiamava a farlo, ma non le abbiamo fatte nel momento giusto, lo abbiamo fatto in tempo precoce, prima che il Signore ci dicesse. Magari il Signore ci dà una chiamata, però la partenza, l'avvio, quando si deve partire, dobbiamo aspettare anche l'altra via di Dio. Ci sono doni maggiori e doni minori. I doni maggiori, sapete quali sono? Quelli che portano benedizione agli altri, non a noi stessi. Negli ultimi tempi si sta verificando nella Chiesa che molti pensano solo al successo personale e guardano solo di innalzare la propria persona. Invece la persona matura innalza Cristo e abbassa se stesso. E se io vi voglio ricordare quello che ha detto Giovanni Battista quando ha avuto l'onore di battezzare Gesù, che lui non voleva, ha detto: non sono degno di sciogliere i calzari dei tuoi piedi. E Gesù ha detto: fai quello che ti ho detto. E lui lo ha fatto. Poi Giovanni Battista ha detto: ora occorre una cosa, che lui cresca e che io diminuisca. Subito dopo è stato arrestato e decapitato, ma Dio è stato innalzato attraverso questo servo, attraverso questo profeta, che è stato uno, il più grande profeta del vecchio patto, che Gesù ha detto il più grande, non c'è stato uno più grande di lui, eppure non ha fatto manco un miracolo, ma tutto quello che lui ha detto si è avverato, perché era un vero profeta. Ci sono profeti che sono chiamati a fare miracoli, ci sono profeti che sono chiamati a dire tutto quello che si avvera. Dio ha deciso così, non ha deciso di usare tutti alla stessa maniera. Ci sono persone che Dio usa nel miracoloso, come il nostro amato e carissimo apostolo Lirio, che ha un'unzione tremenda, ma non tutti sono chiamati a essere come lui. Tutti sono chiamati però a servire Cristo, tutti sono chiamati ad essere fedeli. E io non voglio che ci sia un'idea che gli uomini si misurano in base all'unzione. No, gli uomini si misurano a quanto siamo costati a Gesù Cristo sulla croce. e non disprezzare chi è più semplice, chi non sa parlare, chi non sa fare, chi non sa dare, chi non può, chi è impedito, non disprezzare il debole, ma amare tutti. Altrimenti facciamo come Hitler, che doveva portare avanti solo la razza ariana, e poi gli handicappati, i deboli, gli ebrei, li dovevano sterminare. È inutile che facciamo vivere queste persone che sono un peso per la società. Non è vero niente, non è vero assolutamente niente. Tu non hai fatto niente per essere perfetto e non hai fatto niente per essere ariano. Ti sei trovato così. Non puoi ora disprezzare chi è che non ha fatto niente per essere povero, ma è nato povero. Però la vera ricchezza, io voglio dire qual è, la vera ricchezza è camminare col cuore verso Dio e conoscere Cristo e vivere di Cristo e camminare con Cristo e muoversi con Cristo. Amen. Gloria al Signore. Negli apostoli noi abbiamo visto che c'era Pietro, che si muoveva in un modo diverso, e in Pietro abbiamo visto un'unzione tremenda. L'unzione, tutti ci abbiamo riso quando abbiamo visto il rinnegamento, e magari abbiamo anche schernito questo uomo che Dio ha scelto. Ma io credo che dovremmo, non voglio dire inchinarci davanti a Pietro, ma davanti al Signore di Pietro, sì, che è anche il nostro Signore. Quando ha fatto la scelta non ha sbagliato. Quando ha chiamato Cefa, quando ha chiamato, anzi, Simone, canna agitata dal vento, subito gli ha detto: tu sei Cefa, tu sei roccia, tu sei una pietra. E gli ha cambiato il nome per dire: tu diventerai così. E così è stato. All'ombra di Pietro guarivano i malati, li mettevano, lui passava e i malati guarivano. Persone che non potevano stare all'impiedi si alzavano, perché solo l'ombra di Pietro li guariva. Nemmeno Gesù ha fatto questo. Lui aveva detto: voi farete opere più grandi, perché la potenza di Dio si manifesta quando ci sono persone che sono completamente arrese al Signore, che hanno aperto il loro cuore a Dio. Amen. Io per un tempo, sapete, pensavo che con i miracoli le persone si salvano, ma ho visto tanti miracoli all'opera e tante persone miracolate che sono tornate nel mondo perché non hanno voluto dare la loro vita al Signore. Si sono presi in miracolo e arrivederci. Abbiamo visto una gamba di un bambino allungare e appena è finita la riunione i genitori se la sono spignata, non sappiamo dove sono, che cosa sono. L'abbiamo visto allungare di almeno 5 centimetri sotto i miei occhi. Alla fine sono scappati, quel bambino era destinato a morire. Poi non abbiamo saputo più niente, ha detto: ma questo è un modo come ringraziare il Signore. Comunque mi sono fatto le ossa. Ho capito che non bastano i miracoli, ho capito che ci vuole l'opera dello Spirito Santo che deve cambiare i cuori. Ma l'opera dello Spirito Santo c'è, che vuole cambiare i cuori, ma ci vuole la risposta delle persone. E Dio non violenta le persone. Dio non violenta le persone. Guardate che quando Gesù predicava non è che tutti lo ascoltavano, non è che tutti ricevevano quello che lui diceva. Ma Gesù un giorno l'ha detto: voi siete venuti qui perché io vi ho dato da mangiare, vi avete mangiato il primo, il secondo, e a sazietà, e non avete pagato niente, vi ho invitato a cena, e erano 5.000 persone senza contare donne e bambini, vi siete tutti saziati. Ecco, e per questo ora mi venite appresso. Però poi il Signore cominciò a parlare ancora più duro, e la gente se ne andava, perché non gli piaceva il parlare duro, e lo hanno lasciato solo con gli discepoli. Lo hanno lasciato solo. Il tuo parlare è duro, gli hanno detto. Oggi la gente non vuole sentire parlare duro e lasciano soli certi pastori. E se ci sono tanti pastori in compagnia, in molta compagnia, probabilmente il parlare non è duro, è un parlare addolcito. Ma il parlare deve essere quello che lo Spirito Santo ci dice di dire, senza dolce, perché il dolce fa salire il diabete. Il troppo dolce fa male, ci vuole il pane giusto. Immaginate il pane dolce, io non riuscirei a mangiarlo. Un panettone lo mangio, ma che potesse mangiare tutti i giorni panettone? Devo mangiare il pane, quello che non è dolce, ma che nutre. Amen? E che aiuta a crescere. Generalmente il pane dolce mi fa venire l'acidità, non so se succede anche a voi, soprattutto se ci sono, se c'è l'uva passa nel mezzo. Comunque, fluivano tanti doni nella vita di Pietro, era un ministro particolare, un apostolo diverso degli altri, ma gli altri erano diversi dall'apostolo Pietro. Ma Dio li usava anche loro, i ministri, gli evangelisti. Quanti ne vediamo? Quanti ce ne sono stati? Leggiamo in Atti capitolo 5, verso 12. Or molti segni e prodigi erano fatti fra il popolo per le mani degli apostoli. Tutti con una sola mente si ritrovavano sotto il portico di Salomone. E là c'era qualcuno che insegnava. Chi era che insegnava? Apostoli. E chi è che operava nel miracoloso? Chi era mandato? Gli apostoli. E la parola di Dio lo dice. Cioè, ma tutti possiamo imporre le mani sugli infermi ed essi guariranno. Tutti possiamo parlare di Cristo, tutti possiamo incoraggiare, tutti possiamo andare a prendere dei versetti e incoraggiare leggendo e spiegando alla persona che è debole. Tutti siamo chiamati a dare un bicchiere d'acqua fresca, anche nel senso biblico, nel senso della parola, ma non tutti si devono sentire il peso di andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo. Ci sono genitori che devono andare a lavorare per portare il pane alla loro famiglia. E poi come famiglia saranno una testimonianza. Ci sono le mamme che devono prendersi cura dei figli, di assisterli nella crescita, nella salute, nell'educazione, nella formazione scolastica, ed essere presenti mentre i figli studiano e hanno quella missione, quel compito, e stanno facendo la volontà di Dio, e come famiglia portano avanti la testimonianza che Cristo vive in quella casa. Ma non, queste persone non sono chiamate ad andare porta per porta ad evangelizzare, ma sono chiamate a testimoniare della fede di Cristo alle persone che stanno al loro vicino, le persone che contattano. E guardate che ce ne sono tante persone che possiamo contattare o che ci troviamo vicini. Non abbiamo bisogno di andare in Africa per predicare il Vangelo. Se vai alla posta e sei in fila, là ci sono 50.000 occasioni che Dio ti dà, perché sente le persone che mormorano, le persone che criticano e giudicano, a chi che è meschino e settato, dare lo sportello dalle 8:30 fino alle 2. È messo lì a dare conto a tutti, che tutti vogliono giustizia e vogliono che chi si affretta. Ma chi si abbocca, se non mi scio, quant'è che siamo qua? E tu sei lì e puoi essere profumo, puoi essere luce, puoi dire, ma perché ti lamenti? Perché non ti metti un po' nei panni dell'altro? Abbi invece pazienza. Quella persona ci sta facendo un servizio per noi. Dio lo ama e ama anche te. E che fa? Non possiamo farlo? Una piccola esortazione, non devi dire, devi spegnere il fuoco, portare serenità, portare pace, puoi vedere il tuo volto sereno, il tuo volto non agitato, il tuo volto tranquillo. Questa cosa testimonia. Sei dal medico che aspetti, e anche lì si parla, mentre si aspetta, si chiacchiera, è facile che può nascere una discussione. Fai vedere che cosa c'è nel tuo cuore, quali sono le tue esperienze, che lì le persone sentono tutte che hanno acciacchi, che si lamentano, e che si lamentano qua, che si lamentano da. Fai invece sentire la tua gratitudine verso il Signore. Io credo che questo è il mandato che abbiamo noi tutti cristiani. A volte noi vogliamo fare quello che non siamo chiamati a fare e non vogliamo fare quello che siamo chiamati a fare. È qui che poi ci perdiamo, è qui che la Chiesa si azzoppa, è qui che la Chiesa... Sì, è bello che tutti vorrebbero avere il palcoscenico con il microfono e poter dire delle cose a tutti, perché un po', diciamo... Io vi dico una cosa, io sono quello che il microfono non lo vorrei veramente, forse non ci credete, ma io non lo vorrei toccare mai, perché bolle, perché è una responsabilità della quale ogni giorno dovrò rendere conto parola per parola di tutto quello che ho detto. E un giorno sicuramente il Signore mi dirà: quella cosa te la potevi evitare, o quella cosa l'hai detta ma io non ero d'accordo. Tu hai parlato ma io non ero d'accordo. Oggi a voi avete visto che io mi sono accostato alla sorella, ma chissà quante volte il Signore si è accostato vicino a me e mi ha detto: vieni calcà, non sognerà qua. Voi avete visto tutta questa cosa, però chissà quante volte il Signore è stato vicino a me a dirmi: ora non è che puoi tu scaricare la tua rabbia sui miei figli, attenzione come tocchi i miei figli. Dio è geloso dei suoi figli. Amen. Gloria al Signore Gesù. Leggiamo in Atti, capitolo 5, verso 38. Ora dunque io vi dico: state alla larga da questi uomini e lasciateli stare. Perché se questo progetto o quest'opera è dagli uomini, sarà distrutta. Mi fermo qua un attimo per farvi capire chi sta parlando. Il dottor Gamaliele. Si creavano il problema le persone che dovevano distruggere questa nuova via, questa setta chiamata così dei cristiani. E quest'uomo saggio che aveva insegnato Paolo a un certo punto si alza e dice: attenzione con chi vi state mettendo, perché voi potreste lottare contro Dio, forse questi sono da Dio. Se non lo sono, perché vi preoccupate? Nessun'opera che Dio non ha fondato prospera. Qualsiasi cosa che non è costruita da Dio non può crescere, non può prosperare, non può andare avanti. È un'opera che va avanti, se va avanti, va avanti perché Dio la sostiene. E io posso dire che questa chiesa, piccola per quanto possa essere, è una chiesa che è sostenuta da Dio. Perché da 25 anni, da più di 25 anni che esiste. Non abbiamo fatto la festa del 25esimo anniversario, ma è da 20 anni che siamo qua in questo luogo. Da 20 anni, per 12 anni abbiamo pagato l'affitto, per 13 anni abbiamo pagato l'affitto e poi l'abbiamo comprata e fra non molto sarà completamente del regno di Dio, di proprietà di Dio, non nostra. Anche noi siamo sua proprietà. Quanti lo sanno che siamo suoi? Gloria al Signore. E allora, se un'opera è da Dio, non può essere distrutta. Ma se l'opera non è da Dio, dura un po' di tempo. Sapete, sono sorti tanti partiti in questa campagna elettorale che c'è stata Ispica, ma non tutti durano. E anche quelli che hanno vinto non è che hanno tanto futuro. Per tanti anni ci sono stati dei partiti che hanno governato e hanno dominato, ma adesso non esistono più. Io mi ricordo quando ero piccolino e c'era lo scudo crociato, la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, il Partito Socialista. Se ora vedete, non esistono più. Perché sono cose, istituzioni umane. Ma la Chiesa esiste sempre. Perché è istituita da Dio. Amen. E quando noi facciamo l'opera di Dio, il diavolo non la può distruggere. Se una cosa viene dagli uomini, dura poco. Sapete, dalla chiesa del pastore Stallone sono uscite tante persone che hanno aperto chiese, poi le hanno chiuse e poi sono andate da lui. Ultimamente una persona gli ha detto, dice: io sono pronto a umiliarmi e a buttarmi giù per terra, a prostrarmi per risentire la presenza di Dio. Era una persona che si sentiva un pastore, che si sentiva di insegnare a tutti e che quello che faceva il pastore Stallone era tutto sbagliato. E allora ha iniziato lui un'opera. Inizialmente tanti lo hanno seguito, magari pubblicava anche su Facebook le sue predicazioni, le sue cose. Ora si butta con la faccia a terra, si è umiliato, è andato dal pastore Stallone e gli ha detto, dice, io pagherei, non so che cosa devo fare per ritornare a sentire la presenza di Dio. Quando una persona poi fa le cose di testa sua e non fa le cose, perde Dio, perde il contatto con Dio. Io vi dico una cosa, non c'è cosa più preziosa di questa. Davide, uomo di successo, quante battaglie aveva vinto. Però a un certo punto, quando si rende conto del suo peccato, leggete il Salmo 51. Non togliermi lo Spirito Santo. Non togliermi la gioia della salvezza. Non togliermi, per favore. Non ha detto non togliermi il regno, non gli interessava niente il regno. Ha detto non togliermi lo Spirito Santo. Mentre l'altro re che l'aveva preceduto non ha detto non togliermi lo Spirito Santo, ha detto onorami come re, ha detto al profeta Samuele, onorami come re, non gli interessava Dio, gli interessava l'onore degli uomini. E aveva perso lo Spirito Santo da parecchio tempo e non ne sentiva la mancanza. Ma l'uomo di Dio, l'uomo che ha fatto l'esperienza, anche se sbaglia, e quando sente la mancanza ne soffre e sa umiliarsi e sa ritornare a Dio. Ma io vi dico una cosa, sapete quando si esce fuori? Quando vogliamo fare le cose che non siamo chiamati a fare. Quando ci mettiamo a fare le cose che non sono secondo la chiamata. E ora voglio considerare alcune cose, molto velocemente, perché non voglio trattenermi a lungo, ma molto velocemente scorreremo questi punti, sono solo tre. Non tutti sono chiamati a predicare, ma tutti sono chiamati a testimoniare. E qui voglio leggere una scrittura, Luca 8, 38. Dal 38. Intanto l'uomo di cui erano usciti i demoni lo pregava di poter restare con lui, ma Gesù lo concedò dicendo, ritorna a casa tua e racconta quali grandi cose Dio ha fatto per te. Ed egli se ne andò per tutta la città proclamando le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui. Che cosa ci dice questa scrittura? Quest'uomo voleva predicare insieme con i suoi discepoli e Gesù ha detto no, la tua chiamata non è questa. Ma come? Ma come il Signore non l'accetta? Questo vuole predicare, questo vuole andare con lui. E Gesù gli ha detto, no, no, la tua chiamata, la tua potente chiamata, non è quella di venire appresso a me, ma quella di stupire le persone della tua città. Perché tutti conoscevano quest'uomo come un indemoniato. E tutti sapevano cosa faceva al suo corpo, che con le pietre si percuoteva la testa. Che c'era una legione di demoni nella vita di quest'uomo. Se fosse andato in un altro paese, avrebbe raccontato quella storia, la sua storia. Non ci avrebbe creduto nessuno. Ma nel suo paese ci credevano tutti, perché tutti sapevano chi era. E quando Dio ti fa una trasformazione di questo tipo, una trasformazione di questo tipo, io sono convinto che la gente rimane sbalordita. È già un miracolo di per sé, come il cieco che ci vedeva. E poi i sacerdoti gli hanno detto, ma tu sei nato tutto impastato nel peccato, ora vuoi insegnare a noi? Quell'uomo ha avuto solo due parole da dire. A quelle parole non hanno saputo rispondere. Voi dite tutto quello che dite, ma io una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo. E vi pare niente? Chi c'è a dire? Cosa puoi dire a una persona che era cieca e ora ci vede e che tutti lo sapevano che era cieco? Lo zoppo che era seduto davanti al tempio e che un giorno viene guarito da Pietro e Giovanni che era con lui. Tutti sapevano, o lo conoscevano tutti quelli almeno che frequentavano il tempio lo sapevano, che che quello era uno zoppo sin dalla nascita. Ma quando quello zoppo lo vedevano camminare, che ti è successo? Ma come non lo sai? Gesù che è stato crocifisso, Gesù di Nazareth. Ditemi una cosa, che bisognava ciò che dovrebbe predicare sermoni? Che bisogno ha di fare studi biblici? Uno che dice ero cieco e ora ci vedo, che cosa deve dire? Una persona che ha ricevuto un miracolo, Salvatore, che può raccontarlo, dice, ma che c'ha a fare studi biblici? E ci dice, io all'istante sono stato guarito. Cioè, ma io non ho ricevuto niente di così eclatante. Ma ti pare niente che hai ricevuto Gesù nel tuo cuore? Ti pare niente che hai ricevuto l'amore di Dio dentro il tuo cuore? Ti pare niente che i tuoi peccati sono stati cancellati? Ti pare niente che Dio ha fatto pace con te? Ti pare niente? Forse tu non vivi in pace. E allora cerca di gustartela la pace che il Signore ti ha dato. Cerca di farla funzionare nella tua vita. E poi che i nostri piedi veramente diventano belli, perché diventiamo portatori di buone notizie. Alle persone non gli dobbiamo dire, sai, io ti voglio predicare il Vangelo, perché se tu lo ascolti sarai salvato. No, non gli devi dire questo. Gli devi dire, ti voglio dare una bellissima notizia. C'è che cosa? Che Dio è buono e ti ama. Io lo so per esperienza. Questo è quello che siamo chiamati a fare. Tutti quanti. Dice, ma qual è la mia chiamata? Spandere l'amore di Dio. Quello che vive dentro il tuo cuore. Ma se tu non hai la pace dentro il tuo cuore, che cosa puoi dare agli altri? Quello che hai. Guerra. Se tu non hai la grazia di Dio che ti dà quella serenità, quella tenerezza di Dio, che ci vuole dall'altro? La tua rabbia, la tua collera, ma questo non guarisce, questo non salva. Quello che salva è l'amore di Dio. Amen. Gloria al Signore. Non tutti sono chiamati a predicare il Vangelo, ma tutti siamo chiamati a testimoniare che Cristo vive in noi, nel posto dove siamo. Amen. Sapete, a volte si esaspera che tutti devono andare a predicare il Vangelo dappertutto e che si va in giro. No, assolutamente no. Però che tutti viviamo la fede dignitosamente e con zelo, con impegno, e sviluppiamo il nostro rapporto con Dio. Poi questo ci farà raccogliere il successo. Ci farà avere delle buone famiglie, e le nostre famiglie, i nostri figli saranno di buona testimonianza nella società e saranno portatori della grazia di Dio. Amen. Secondo punto, chi sono i chiamati a predicare? Quello che dicevo prima, gli operai spinti. Chi sono gli operai spinti? Sono gli operai che non possono fare a meno di parlare, anche magari se tacchi, magari che metti in carcere, magari che li intrappoli, e se gli metti la benda e li metti lì, non possono fare a meno. Ma come fanno? Parlano con gli occhi. Se non possono parlare con la bocca, parlano con gli occhi o parlano con le gesta. C'è un sordo muto che ho conosciuto che predica il Vangelo e non può parlare, però parla. Quando una persona non può fare a meno di parlare, quella è la persona spinta. Ma quando una persona ci fa serengate e parla di Gesù, e parla di Gesù, e chi non parla è perché non è spinto. Forse Dio lo ha chiamato a fare un'altra cosa, e tu forse ci ha fatto fare una cosa. Ma i piani di Dio sono diversi. Noi siamo persone diverse, ognuno di noi abbiamo una chiamata diversa. Sapete, questa cosa ci è voluto tempo per capirla, perché io ci avessi voluto fare a tutti quello che faccio io. Ma non è così, non può funzionare, non può funzionare. Cioè, ci sono persone che devono fare cose migliori di quelle che faccio io. Ci sono persone che devono fare cose diverse di quelle che faccio io. Ci sono persone che sono chiamate a fare quello che faccio io, sempre meglio di me. Io mi studio di fare meglio. Amen. Sono quelli che sono spinti. E questo lo voglio dire. Come predicheranno, Romani 10:15, se non sono mandati? Come predicheranno se non sono mandati? Se non c'è la spinta di Dio, come predicheranno? Una persona che è spinta dal pastore, che cosa può dire? Una persona che è spinta da un fratello, da una sorella, dobbiamo andare a evangelizzare, dobbiamo andare a evangelizzare. Quando tu lo dici, ma non è lo Spirito Santo che li spinge, tu ti stai logorando. Perché lui dice, ah, perché morisci tu, avessi a fare, ma io te la faccio apposta, non lo faccio. Peggio. Te la fanno ciò apposta. Se invece preghi che il Signore spinga gli operai, allora la cosa cambia. Amen. Lui sì che li sa spingere. Guardate come spingeva Paolo. 1 Corinzi 9:16. Infatti se io predico l'Evangelo non ho nulla da gloriarmi, poiché è una necessità che mi è imposta. E guai a me se non predico il Vangelo. Chi è uno spinto? Provate a legare un evangelista di puro sangue e ditegli tu non devi più predicare il Vangelo, datemi qualcosa per morire, perché voglio preferire la morte. Se io devo vivere senza parlare più a nessuno del Signore, Signore portami con te. La sua vita è quella di predicare il Vangelo fino all'ultimo istante, perché è spinto, perché c'ha quella chiamata. Non tutti sono chiamati a fare questo. Paolo dice, necessità mi è imposta, se no non vivo. È come una persona ha bisogno di mangiare, di bere, quella persona ha bisogno di predicare il Vangelo. Dice, ma non dovremmo averlo tutti questa cosa? E allora siamo tutti predicatori del Vangelo, chi è che lavora? Chi è che fa il medico? Chi è che fa l'avvocato? Chi è che fa il farmacista? Chi è che fa l'insegnante? Se tutti stiamo a fare i predicatori. La società ha bisogno anche di chi fa pulisce le strade, o quantomeno, diciamo, che fa anche quel servizio. Ci sono tanti tipi di servizi, c'è bisogno del fabbro, c'è bisogno del falegname, c'è bisogno delle industrie automobilistiche che fanno le automobili. Se tutti si vanno a predicare il Vangelo, le automobili, come camminiamo? Ci sono quelli che garantiscono il servizio della comunicazione. Ci sono tante cose, la società è fatta perché ci sono tante attività. Non tutti sono chiamati a predicare il Vangelo, però tutti i cristiani sono chiamati a sostenere chi lo fa. A sostenere chi lo fa. Vi ricordate Ur e Aaron? Si sono accorti di una cosa, che Mosè, quando teneva alzate le braccia, Giosuè vinceva, ma quando gli si stancavano le braccia e le abbassava, Giosuè perdeva. Allora quelli hanno visto, aspetta, facciamo una cosa, siete di qua. Presero una bella pietra, certo non era il massimo, e poi gli hanno tenuto le braccia alzate e Giosuè vinceva sempre. Forse c'è questo tipo di chiamata che non è onorevole, ma è gradita a Dio. È gradita a Dio e che ha lo stesso valore di quello che faceva l'uomo che alzava le mani. Perché quell'uomo non aveva più la forza di alzarle, ma c'era chi è che sapeva che c'era potenza su quelle mani, perché c'era un mandato e c'era una chiamata. E quando c'era un sostegno per quella chiamata, gloria a Dio. Se ognuno potesse realmente realizzare qual è il suo scopo e fare la sua parte, io vi dico, la Chiesa prospera e il nome del Signore è conosciuto, che è quello che conta, che non sia conosciuta la nostra Chiesa, ma che sia conosciuto l'amore di Dio e la grazia di Dio e che Gesù vive. Amen. Ma mettiamo da parte tutto quello che possono essere i nostri pregiudizi, tutto quello che può essere il nostro modo di pensare. Dicevo a un fratello che il nostro modo di pensare non serve a niente. Nessuno di noi abbiamo il giusto modo di pensare, ve lo garantisco io. Quell'unico che ha il giusto modo di pensare è Dio, perché solo Lui ha pensieri di pace e non di male. Amen? Perché i Suoi pensieri sono più alti dei nostri pensieri. Se noi agganciamo i Suoi pensieri, anche allora noi saremo quelli che abbiamo un giusto modo di pensare. Ma questo è per la potenza dello Spirito Santo. Amen? Allora ci vogliamo alzare all'impiede perché ognuno di noi possiamo fare la nostra parte.